E siamo pronti, prontissimi con la rubrica del giovedì qui su Radio PNR a pomeriggio insieme. Intanto un raggio di sole penetra dai finestroni della mansarda degli studi di Radio PNR. Vedo un cielo grigissimo, però è molto bella questa luce, prima della tempesta mi sa. Allora siamo pronti, abbiamo già in collegamento il nostro super coach Riccardo Spadoni, che chiamo e saluto. Benvenuto Riccardo.
Ciao carissima, buongiorno a tutti.
Tutto bene?
Ritrovati. Benissimo, assolutamente. Qui a PNR si sta sempre bene.
E diciamolo.
Sono senza tempesta.
Esatto. Ho due finestroni sulla mia testa, uno alla tendina non si vede, l'altro vedo grigio, nuvole e questo raggio di sole bellissimo, molto poetico.
Dai, poetico.
Esatto. Coach, di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di comunicazione efficace.
Comunicazione efficace.
Sì, ma guarda, Furia, sono tantissimi che mi chiedono di trattare questo tema, e anche le aziende in questo momento di crisi sentono l'esigenza di, come dire, riaffrontare questa tematica.
Certo.
E allora io mi sono fatto su delle riflessioni, no? E la prima cosa che mi sono chiesto è qual è l'importanza della comunicazione, no? Nella nostra vita in generale. E mi è venuta in mente una storia che viene da lontano. Siamo attorno al 1200, siamo in Sicilia, e l'imperatore Federico II di Svevia decide di fare un esperimento sui bambini. Lui voleva scoprire praticamente se il linguaggio era innato oppure se era il prodotto dell'educazione. Quindi se noi imparassimo a parlare e quindi a comunicare perché ce lo insegnano, oppure perché in realtà questo file esiste già nella nostra mente. Guarda cosa succede: lui ha preso dei bambini neonati, li mise in una stanza e diede loro da mangiare, da bere, ma impedì a chiunque di comunicare con loro, di parlare con loro. Quindi non potevano ricevere non solo scambi vocali, ma neanche carezze, coccole, nulla di nulla.
No, ma questo qua è terribile.
Infatti sai cosa è successo a questi bambini?
Sono andati in depressione o non hanno più mangiato.
Prima depressione, quindi ansia patologica,
certo.
Problemi di coordinazione, problemi motori, problemi alla vista.
Certo.
E dopo 2 anni, dopo l'esperimento, purtroppo il 40% di loro è morto.
Ma quanto tempo l'hanno fatto durare questo?
È durato un po', perché poi lui ci teneva a verificare, andare a approfondire, no, con questi esperimenti.
Adesso sarebbe stato messo alla gogna.
Assolutamente, però ti dico una cosa, nella tragedia di questo esperimento c'è una cosa pazzesca che secondo me lui ha scoperto sulla comunicazione senza volerlo. E cioè che la comunicazione in realtà è qualcosa di assolutamente necessario per noi.
Certo, noi siamo esseri sociali, quindi...
Brava, ma proprio a livello biologico, a livello fisico.
Sì.
Cioè quando noi parliamo con qualcuno, quando noi comunichiamo con qualcuno, o quando qualcuno sta comunicando con noi, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi situazione, è una questione vitale per lui, è come dire, non possiamo togliere quel cibo. E quindi quando le persone non comunicano o non ricevono comunicazione dall'altro, sono come le pile che incominciano a perdere energia.
Il problema è che nella comunicazione si attivano tutte i vari ormoni, si muovono, si creano, c'è uno scambio, proprio un innalzamento, abbassamento di serotonina, dopamina, ossitocina, sono cose fondamentali per il nostro organismo, il cervello. Quindi...
Bravissima. Pensa che noi questa cosa oggi la sappiamo.
Sì, prima
però,
no.
Però pensa quante volte ancora oggi noi tutti svalutiamo la comunicazione. Ti faccio un esempio. Ti è mai successo di avere una comunicazione su WhatsApp? Parlo di WhatsApp perché ormai è lo strumento che utilizziamo tutti prevalentemente per la comunicazione. Di scrivere un messaggio a qualcuno e dopo un po' vedere che le spunte rimanevano bianche, cioè la persona rimaneva collegata, ma non solo non ti rispondeva, ma non visualizzava nemmeno il messaggio che tu avevi scritto. Ti è mai successo?
Sì, ti dà fastidio.
Ah, ecco.
Non dà fastidio?
Dà fastidio, certo. Penso che dia fastidio a tutti, no?
Certo.
E poi cosa succede? Qual è la prima cosa che incominci a pensare? Incominci a pensare magari anche un po' male di quella persona lì. come mai non mi risponde, ma come mai non visualizza,
come mai non risponde al mio messaggio,
non lo visualizza,
ma come si permette,
esatto, no? Cioè si crea, comincia a crearsi un dialogo interno negativo,
negativissimo, certo,
vero?
Sì.
Ma è la cosa che succede magari anche tipo nelle aziende, tu immagini, ed è un errore che fanno tutti, tu pensa adesso che c'è stata la crisi, la pandemia, qual è l'errore peggiore da evitare? Non comunicare nel momento di emergenza. Nel momento di emergenza noi spesso facciamo tutti l'errore di tirare dritto e non dirci cosa sentiamo in quella circostanza.
Certo.
Immagina che PNR c'è un problema nella radio e come dire, la leadership decide di non parlare, non trattare di quel problema. E la gente comincia a parlarne, ma comincia a parlarne in modo negativo, quindi chiaramente si pettegolezzi, tra le macchinette.
Negativo, ma anche frustrante, perché
esatto,
non puoi esternare.
Esatto, esatto. E quindi la prima cosa che forse è importante capire della comunicazione è che noi non possiamo mai rinunciare alla comunicazione, non dobbiamo mai svalutare la comunicazione. Qualsiasi sia la situazione, il processo, la persona, il contesto, è fondamentale sempre tenere vivo la comunicazione. Per esempio noi coach cerchiamo sempre di tenere vivi i feedback con i clienti, no? Quindi
certo.
Cosa pensi di questa cosa? Ti andrebbe bene, ti è piaciuto, hai trovato interessante? Evitare sempre il non detto, perché il non detto è sempre come dire, un inizio di carica negativa, no?
Certo.
Che poi può crescere. Questa, come dire, è la prima cosa fondamentale, secondo me, da capire. E la seconda cosa, secondo me, interessante nella comunicazione è che, se avrei fatto caso, le persone quando comunica sono come le pile. Hai presente le pile, polo positivo e polo negativo?
Sì.
Ti faccio un esempio di polo positivo. Io potrei rivolgermi a te adesso dicendoti ah, è veramente bello parlare con te di comunicazione, Furia. E utilizzare un canale positivo, come dire, no? Si fa caso caldo, no? Affettivo. Oppure potrei, non so, usare un canale interrogativo e dirti ritieni interessante parlare di comunicazione oggi? E anche questo è un canale positivo, se poi tu sei una persona un po' più, che si chiama la riflessione, il dialogo, questo ti sollecita in maniera positiva.
Certo.
Oppure potrei dirti, non so, un tono più ironico e giocoso, dirti, certo, quella che parlare di comunicazione con te è come giocare a tennis con Federer, no? E quindi anche questo è un canale positivo. E
però c'è anche quello negativo, parlare con te è impossibile. Riccardo, con te è impossibile. Non è vero.
Ma vedi, questa cosa però succede.
Sì, sì, sì.
No, che magari l'ironia non è ironia, ma è sarcasmo. No, certo che parlare con un egocentrico come te, Riccardo, di comunicazione è veramente il massimo, no? E tante volte ci succede che le persone interagiscono con noi col canale negativo, o il segno meno, no? O in modo direttivo, oppure sono lamentose. Uffa, Furia, non ce la farò a dire tutto quello che volevo dire sulla comunicazione oggi, la tua trasmissione dura troppo poco.
Quello è vero, eh.
Si è fatto caso che però quando le persone, ecco, questa è una cosa importante che ho scoperto, che in realtà quando le persone interagiscono con noi con il meno, in realtà non è che ce l'hanno su con noi, non è che, come dire, sono arrabbiate con noi o c'è qualcosa, è che semplicemente in quel momento non sono ok, c'è qualcosa che non sta andando bene con loro, sono scariche, sono, come dire, magari in uno stato di stress e preoccupazione.
Ma non è che magari siamo noi che non le abbiamo tirate in mezzo, non le abbiamo incuriosite nella nostra comunicazione, o semplicemente stiamo parlando di qualcosa o stiamo comunicando qualcosa che a quella persona non interessa.
Certo, quello è molto interessante, perché noi dobbiamo capire anche il cosa, diciamo, non solo il come. Però in realtà, sai cosa ti dico? Una scoperta che io ho fatto, che in realtà non è tanto importante il cosa, perché qualsiasi cosa può essere interessante.
Sì, certo. In modo giusto. E quindi è come glielo dici?
Il come determina tutto, capisci? Perché, ti ho fatto l'esempio prima, il canale interrogativo, no? Se tu hai una persona di fronte a te, che è una persona che ama dialogare, ama il dialogo, tu vai col canale interrogativo e qualsiasi argomento può essere uno spunto interessante per questa persona.
Certo, sì, sì.
E quindi
sì,
il
sì.
modo è centrale. Oppure il canale ironico, giocoso, la persona che ama il gioco, l'ironia, che è emozionale, qualsiasi gioco gli propone, basta che ci sia l'emozione, ti segue.
Certo.
No? Però è verissimo quello che tu dicevi, se sbagli il modo in cui tu dici le cose, a quel punto lì è pericoloso, perché tu vai col canale meno e la persona ti risponde col canale meno. E allora il suo sarcasmo alimenta il sarcasmo di questa persona.
Allora, diciamo che comunque quando tu conosci una persona, non la conosci, ok? Mm-hmm. Il primo incipit che hai è magari visivo, no? Incominci a parlare con quella persona, non sai effettivamente i suoi gusti, il suo background, cosa gli piace, cosa detesta. Quindi la comunicazione parte in maniera molto formale, no?
Brava.
Piacere, come ti chiami, che cosa ti piace, cosa fai, se sei metropolitano chiedi subito che lavoro fai, che è quello che si chiede, ma anche perché serve per collocare, capito, una persona.
Brava.
Non è solamente per fare i piccioni, ma è proprio per sapere, magari puoi trovare spunto per un argomento, una chiacchierata inerente al suo lavoro o quello che gira intorno al suo lavoro.
Brava.
Poi da lì bisogna essere bravi a muoversi.
Brava. Ma infatti sai cosa succede? Non so se hai fatto caso, è che noi spesso all'inizio, quando siamo interessati a una persona, ci interessa questa persona per diversi motivi, noi comunichiamo in modo efficace perché mettiamo tanta energia, come dicevi tu, nell'osservare il canale di questa persona,
fargli domande anche, magari capire anche quante domande possiamo fare, perché se ci incuriosisce tanto una persona, almeno io sono fatta così, mi interesso e quindi voglio sapere che cosa fa, che cosa mi può insegnare in quel momento, anche se si tratta di 5 minuti, capito? Perché penso che la comunicazione sia un dare e ricevere, quindi è sempre bello anche.
Bravissima. E questa cosa che tu dici ha a che vedere con un altro punto della comunicazione, cioè il piano dell'uguaglianza e della simmetria, no? Tu dici a me piace ascoltare, no? Tieni conto che quando noi comunichiamo abbiamo due tipi di posizioni. Possiamo avere una posizione, come dicevi tu, simmetrica, cioè basata sull'uguaglianza, cioè io ti ascolto, do la stessa importanza alle tue opinioni che do alle mie, costruisco la relazione insieme a te, diamo lo stesso valore, abbiamo lo stesso ruolo, oppure posso avere una posizione invece complementare, cioè basata magari sulla superiorità dell'uno sull'altro, no? E quindi io parlo, tu mi ascolti, io ho qualcosa da dirti che è più importante di quello che hai da dirmi tu e tu devi cercare di acquisirlo. E questa posizione è detta one up, one down, uno sta sopra, uno sta sotto.
Ma che va bene uguale, perché a volte capita, ad esempio, se arriva la mia amica che sta male, io devo dargli tutta l'attenzione, non devo portargli le mie di storie o comunque, perché in quel momento lei ha bisogno di darmi tutta la sua, io devo darle tutta la mia attenzione, perché in quel momento c'è lei.
Certo.
Può essere come esempio.
Sì, perfetto, però ad una condizione. E questo è molto interessante quello che dici, che questo rapporto sia reciproco.
Ah beh, certo. Una volta te, una volta io, sicuro.
È chiaro, no? Esattamente. Tanti, sai cosa hanno dimostrato gli studiosi? Che le amicizie o anche le relazioni sentimentali che funzionano di più hanno questa modalità,
certo,
cioè della flessibilità. Cioè, ci scambiamo le posizioni, cioè una volta io in questo contesto, in questa situazione, tu guidi e io ti seguo, ma è reciproca la cosa. Il problema, sai qual è? Il problema, sai qual è? Quando, perché questo è molto più facile quando abbiamo a che fare con gli amici, o quando abbiamo a che fare con magari dei coetanei, ma prova a ripresentare questa situazione in altre situazioni, per esempio nei rapporti di lavoro, il capo, il suo dipendente, no? Il titolare, questi sottoposti, il dottore.
Allora, se lo fa il dipendente, può creare disagio, perché ma come ti permetti, sono io il capo e tu devi starmi sotto nelle casi di subordinazione pesante. Se lo fa il capo, crea frustrazione in alcuni dipendenti, perché avere un capo che ti sovrasta perennemente in maniera magari aggressiva,
devastante.
Esatto, può essere devastante. Abbiamo una via di mezzo in campo lavorativo?
Sì, assolutamente. Sai qual è la via di mezzo? Cioè un capo che riesce a, da una parte, tenere il suo ruolo e la credibilità del suo ruolo, e quindi il suo ruolo, come dire, è
l'autorità,
l'autorità, ma dall'altra, sul piano della comunicazione, riesce a essere simmetrico. cioè riesce a creare un dialogo aperto con l'altro,
essere umano, diciamo così.
Sì, ma guarda, ma questo per un motivo semplicissimo, perché questo permette all'altro di esprimere la sua natura.
È rispetto, certo.
Capisci? Mm-hmm. E quello porta a un, come dire, un'evoluzione, una crescita del, proprio della professionalità dell'altra persona o delle competenze dell'altra persona.
Certo.
Mentre l'esempio che hai fatto tu del capo, ma guarda che un tempo in quella dimensione c'era anche dentro le famiglie, tu pensi al marito, certo, con la moglie, è stato dimostrato invece che a lungo andare è devastante, soprattutto per la persona che subisce, si trova quindi in una posizione one down.
Adesso
sono disperde energia.
Certo, ci sono anche i casi che adesso li chiamano mobbing e ce ne sono tanti,
Sì,
sì. Quando c'è la pressione psicologica.
Sì, perché sai che cosa? Che tenere la modalità one up one down, cioè io che detengo il potere nell'azienda o nella famiglia o nel contesto, comando la comunicazione, è molto più semplice, no? Perché comporta meno sforzo. Lavorare sul canale dell'uguaglianza, della simmetria, significa
perdere
tantissima energia nella comunicazione, ma poi ti ritorna.
È certo.
Capisci? Quindi questo è il consiglio che possiamo dare, è cercare a chi ha autorità di andare a lavorare sul piano della simmetria per tirare fuori la natura e il potenziale dell'altro. Quindi fare domande, chiedere dei feedback.
Stimolare.
Sì, guarda, io ho scoperto che questa è una cosa, la simmetria veramente nella comunicazione, ha una potenza pazzesca, perché a me capita di lavorare con ragazzi molto giovani che, proprio perché sono piccoli, magari hanno 12, 13, 14 anni, sono sempre stati abituati a, come dire, non avere una loro autonomia, perché in qualche modo erano sempre guidati da qualcuno che aveva un ruolo sopra di loro. Quando con questi ragazzi tu riesci a, come dire, tirare fuori le loro opinioni, le loro punto di vista, ti sembra adatta questa strategia? Ti sembra funzionale questa idea che ti propongo? E magari loro riescono a dirti no, per me non funziona questa cosa, hai un risultato incredibile, perché loro riescono veramente a tirare fuori la loro autonomia, la loro personalità, e riescono poi a trasferire questa loro autostima.
Esatto.
Negli altri contesti.
Esatto. Stai lavorando sulla loro autostima perché li stai rendendo partecipi di qualcosa.
Bravissima.
E loro possono buttar fuori esattamente quello che pensano senza avere costrizione, soprattutto senza essere bloccati.
Bravissimo. Quindi il piano della simmetria è determina tantissimo la relazione con l'altro. E questo poi favorisce tutta una serie di circostanze, perché hanno dimostrato che quando la relazione funziona tra due persone, anche le informazioni viaggiano molto di più. Tanto più tra me e te c'è feeling, tanto più tra noi ci ascoltiamo, tanto più siamo, come dire, in intimità, tanto più, come dire, le informazioni viaggiano veloci, perché il nostro rapporto ormai è consolidato e disperdiamo tutta la nostra energia nell'ascoltare il contenuto dell'altro.
Certo.
E quindi costruire questa relazione potente, efficace, ha un valore immenso. Capisci?
Certo. Poi, siete stanchi, non avete voglia in quel momento, ditelo, non fate i cafoni o i maleducati. No, non ti ascolto, vattene via. No, guarda, adesso proprio non ce la faccio. Ci sentiamo.
Ma tu sei una persona spontanea che riesce a dirlo, no? Mi sembra.
Ma anche in maniera anche fin troppo diretta a volte.
Sì, però sai, magari nel momento la persona può rimanerci male, ma poi nel lungo termine capisce che tu sei una persona autentica e questo valorizza la relazione con te.
Sì, io ho ancora un piccolo difetto che interrompo, ma perché sono curiosa, voglio, capito, sapere subito, no, chiedere, dai, dimmi, e quindi sono un po'...
No, a me piace molto, per esempio, perché è un sintomo di attenzione, no?
Come faccio a farlo a capire agli altri?
Sai, ci sono delle, perché sai, ognuno di noi ha delle modalità anche di comunicazione diversa.
Certo,
no?
Sì.
Ah, capisci? Quindi, per esempio, a me piace molto il contatto.
Anche a me!
Quindi, ci c'è scambio,
sì,
più vado al massimo. Invece alcuni amano il monologo, quindi a loro piace essere ascoltati. e quindi questo deriva anche dalle caratteristiche un po' della persona.
Il monologo a teatro mi piace, dove so che non posso interrompere, però se devo stare lì 3 ore, perché poi magari ho delle domande durante il loro monologo che mm-hmm. se aspetto la fine di tutto il loro discorso me le dimentico, capito? Perché potrebbero essere tante, ma come faccio? Me le devo segnare, non è che sono
brava.
Una conferenza stampa, su, dai.
Vedi,
ognuno ha le sue motivazioni.
Sì, certo. Ma sai un'altra cosa a cui pensavo, sempre riguardo alla comunicazione,
sì.
Che è una cosa che ho scoperto anche, come dire, facendo queste dirette con te in radio, che noi in realtà... cerchiamo sempre di avere potenza nella comunicazione, no? La potenza della comunicazione è l'efficacia nel farci ascoltare. Io credo che in effetti noi abbiamo 3 muscoli mentali, 3 muscoli, come dire, di comunicazione, no? Uno è le parole che diciamo, le cose che diciamo, come dicevi tu, se sono interessanti, meno interessanti, ma anche le parole che scegliamo per dire le cose, no? Poi l'altro canale è il paraverbale, quindi è il come diciamo le cose, e il terzo, che dicono che sia più importante, è il non verbale, quindi il volto, il movimento del corpo.
Che vabbè, in radio non ce l'abbiamo, ma abbiamo il tono della voce magari.
Brava. Infatti per me è stata una palestra importante, io non ero abituato a rinunciare al canale non verbale, perché io ho sempre fatto incontro dal vivo o videochiamate nel quale comunque il movimento del corpo, il tono l'espressione del viso è un aspetto importante, no, della mia comunicazione.
Lo so, però la voce è quella che arriva ancora prima,
brava. Allora quello, quando mi manca un muscolo rafforzo l'altro, quindi cerco di lavorare di più sul colore della voce, dare più colore alla voce. Tu pensa, rispetto a questo, lo smart working come ha cambiato completamente le dinamiche della comunicazione. No, hai notato? La prima cosa che io ho notato e che secondo me è importante è che nelle videochiamate, nel lavoro che facciamo attraverso anche il computer, dobbiamo metterci più energia
rispetto
a quando ci mettiamo nella vita reale. Quindi, no, l'errore da non fare mai è spegnere la telecamera, per esempio, perché riduci già 1 dei 3 muscoli. No?
Esatto.
Questo, diciamo, anche ai ragazzi che ci stanno seguendo, che speriamo che non tornino nella didattica a distanza, ma nel caso dovesse succedere...
Ma guarda, con tutto il bordello che hanno fatto con i festeggiamenti, io sono molto adirata. Abbiamo 1 minuto, mannaggia! Vedi che dura troppo poco la nostra rubrica del giovedì, accidenti!
Speriamo di farla allungare allora.
Va bene, no, perché arriva il giornale radio o radiogiornale, come qual si voglia dire.
Magari avranno ascoltato le nostre pillole di comunicazione efficace.
Esatto.
Ecco, abbiamo lavorato anche per loro.
Va bene. Dai. Allora, salutiamo il nostro amico e coach Riccardo Spadoni. Lo ritroviamo giovedì prossimo, sempre su Radio PNR a pomeriggio insieme alle 15:30 circa, che non sono mai le 15:30. Un bacio, un abbraccio, Riccardo.
Un bacio
grazie.
Enorme. Grazie a te,
mille.
Grazie a tutti.
E ricordiamo di usare sempre delle parole efficaci, giusto?
Brava. Vediamo.